La professoressa Maria Corti non necessita certo di presentazione, ma a vantaggio dei più giovani presenti in sala è giusto aggiungere a qualche nota. Allieva del grande Benvenuto Terracini, al quale ha voluto dedicare un indimenticabile saggio creato il volume del maestro Lingua Libera e Libertà Linguistica, ha insegnato storia della lingua italiana all'Università di Pavia. Ha rivolto i suoi interessi all'analisi di testi letterari antichi, moderni e contemporanei, allo studio del latino medievale, alla dialettologia italiana, ai modelli della comunicazione, sempre con la precipua caratteristica di unire la ricerca erudita all'attenzione per il fatto linguistico, la ricostruzione culturale alla riflessione teorica. Membro dell'Accademia della Crusca, animatrice di riviste e collezioni editoriali, e anche scrittrice in proprio, come testimonio di diversi romanzi che ha pubblicato. Di Dante e dell'ambiente scrittoristico ha iniziato a interessarsi assai presto, se i suoi primi interventi sull'argomento risalgono al 1949. È tornata sul tema in anni più recenti, con i volumi Dante al nuovo Crocevia dell'82 e la felicità mentale dell'anno successivo, solo per ricordare i contributi maggiori. Oggi Maria Corti, che ringraziamo di essere qui tra noi, ci presenterà un suo recente studio, anticipandolo dal volume I saggi danteschi, che uscirà tra breve per Senato. La lezione ha per titolo Il libro della memoria e i libri dello scrittore Dante.
Io intanto desidero ringraziare lei che ha avuto l'idea di far venire a tenere questa chiacchierata. La ringrazio in anticipo il pubblico che avrà la pazienza di ascoltarmi. È preciso che non si tratta di un capitolo del libro che uscirà dai Naudi, perché il vero discorso sulla memoria deve essere più lungo e complesso e non ci stava in tre quarti d'ora. E allora ho preferito raccogliere quelle idee che potevano benissimo costituire un insieme armonico e adatto anche a spiegare il pensiero di Dante. Quindi tralascio tutto quello che è il cammino delle teorie sulla memoria, che sono moltissime nel corso dei tempi, e vorrei far tappa alla funzione esercitata dalla memoria nello spazio mentale dell'immaginazione artistica. Già Aristotele e a ruota San Tommaso consideravano la memoria strettamente legata, come si è superato, alla immaginazione e nel contempo come tappa obbligata sulla via della conoscenza. Come dire che la memoria, perdonatemi l'immagine, la similitudine, la memoria è un po' come è una sorta di cava da cui gli uomini, in particolare gli scrittori, estraggono parte del loro materiale da costruzione. E qualche volta, simile a dei geologi, scavano anche antichi giacimenti. Ora, mentre si ha una bibliografia vastissima sulla memoria, ad opera di psicologi e di filosofi, e si ha anche una buona bibliografia sulla memoria come fenomeno di intertestualità, le fonti, le citazioni occulte, i flussi di uno scrittore su un altro, c'è moltissimo, c'è invece poco, e per questo lo scelgo come tema, c'è invece poco su quanto avviene dietro il muro di cinta che protegge i monologhi memoriali di un artista. Aristotele, in Mnemica e Analysis, di cui quando farò citazione userò l'edizione della terza italiana della memoria e della coscienza, ha delle riflessioni che mi sembrano fra le più geniali dell'antichità e che senza dubbio sono arrivate a Cavalcante e a Dante attraverso i commenti che sappiamo essere conosciuti poi da Dante, sono anche citati i commenti a De Memoria e per le reminiscenze di Alberto Magno secondo Aristotele, come è noto, la memoria sede nell'anima sensitiva, da dove si producono i fantasmi, cioè le immagini delle cose attraverso il contributo dei sensi e prima soprattutto la virtù visiva, poi la virtù immaginativa. Aristotele scrive: la memoria, anche degli intellegibili, non è senza immagini. È chiaro dunque a quale parte dell'anima appartiene la memoria, e cioè a quella a cui appartiene anche l'immaginazione. Sempre citazione: sono oggetti di memoria per sé quelli che cadono sotto l'immaginazione dell'accidente, poi quelli che non sono separati dall'immaginazione. E Aristotele dice che le virtù dell'anima sensitiva creano come un disegno una figura, e ci ancora, non diversamente da quelli che segnano un'impronta con l'anello sulla cera. Questa immagine dell'impronta con l'anello sulla cera torna 4-5 volte nella Divina Commedia, quindi Dante la conosce molto bene. Ma io trovo ancora più interessante il paragone che fa poi Aristotele dall'ambito della pittura. La figura conservata nella memoria, dice Aristotele, fa pensare a un animale dipinto in un quadro, si può immaginare, che è insieme sia immagine in sé, sia la rappresentazione della cosa, della res, in questo caso, dell'animale. Così, allorché uno ricorda qualcosa, può compiere due operazioni. Può contemplare l'immagine in sé, oppure può riferirla a un oggetto reale, storico, del passato o del presente, come si dovrebbe fare con l'animale. Nella prima operazione, l'immagine, il fantasma, è considerato in se stesso, per cui Aristotele commenta, cito nuovamente, è nell'anima al pari di un pensiero. Nella seconda operazione, invece, funzionalizzato a qualcosa che riguarda la realtà pratica di chi le ricorda. Ora, in un caso o nell'altro, Bergson, che è un altro che della memoria ne sa molto, direbbe che l'immagine, il fantasma, si prolonge en action naissant, sicché la memoria non presenta più il nostro passé, è il logis, concezione sulla quale ritornerò tra breve. Con questo già si illumina un carattere abbastanza specifico della memoria artistica rispetto alla memoria comune, perché gli uomini in genere, almeno prevalentemente, partecipano della seconda operazione, quella per così dire dell'uso pragmatico della memoria, e lo scrittore invece prevalentemente partecipa della prima, cioè guarda le immagini, le guarda con l'occhio mentale per sognarle e inserirle nella propria immaginazione creativa. Vedremo che la vita nuova offre degli esempi straordinari. Tuttavia, già Dilthey, in Dir Lebens und Dictum del 1905, che è stato tradotto a Milano dall'Istituto Editoriale Italiano, col titolo Esperienza vissuta e poesia, spesso i titoli italiani dei libri come dei film sono molto brutti rispetto ai titoli originali. Bene, Dilthey aveva messo in luce il fatto che, cito testualmente ancora, come non c'è nessuna immaginazione che non poggi sulla memoria, così non c'è nessuna memoria che non contenga già in sé un aspetto della immaginazione. La rievocazione del ricordo è in pari tempo una metamorfosi. Naturalmente nell'immaginazione poetica si fa fondamentale lo sgancio dai contesti concreti, quelle immagini nacquero e cui erano solo memorie soggettive, e in questo modo esse si caricano della tensione della coscienza che le contempla e possono assurgere a carattere universale di una realizzazione futura poetica. tu puoi ricordare e pensare che il poeta, con poeta posso intendere l'autore diverso come l'autore di prosa, il poeta l'artista, ricordare il pensare dell'artista ha una sua specificità. Anche perché, dato che le relazioni mentali divengono poi relazioni linguistiche, perché alla fine nasce il testo, il linguaggio poetico è, come già intuì Dante nel Derogare la Poesia, un linguaggio contrastivo rispetto agli altri linguaggi, allora il percorso dei dati memoriali in un poeta non può essere del tutto assimilabile a quello comune. E vi è poi anche qualcosa d'altro su cui è interessante fermarsi, che c'è tutti, ma si accentua nell'artista. Una situazione con elementi agonistici. L'incontro squisitamente interiore tra l'io del poeta, che è il mio pensante, l'io che ha una cosa, soffre tutto, eccetera, e l'io rammemorante, che è una sorta di interno interlocutore. Non sono io a dire, per Sant'Agostino, a parlare di questo io come interno interlocutore, che ha detto appunto di Sant'Agostino, compare quando vuole lui, senza preavviso. Subita la suggestione dei fantasmi che sono in attesa dentro di lui, l'artista è lentamente preso nelle spire del ricordo. Qui Terracini ha studiato bene questa fase dello scrittore, che prima è analitico, poi subisce la sintesi che lo scrittore gli dà, questo materiale ricordato, che è la marca dello scrittore, sicché il ricordo da atto lentamente si trasforma in prodotto dell'invenzione. Naturalmente non si può parlare di memoria, lo dice Aristotele, senza parlare di tempo, perché la memoria situa sempre i fatti nel continuum temporale, che ha varie conseguenze che non sono denunciate nel trattato aristotelico, ma sono ricavabili dalla nozione stessa di tempo e che sono ricavabili anche dalle acute riflessioni di Sant'Agostino. Ecco, per esempio, che appunto questo esperto di fatti memoriali che è Sant'Agostino, nel libro decimo naturalmente delle Confessioni, San capitolo 14, dice una cosa che è molto interessante agli effetti del potere che il tempo ha sulla memoria. Christine cupiditatis, sine cupiditatis sum memoria. E aggiungere che non solo uno può contemplare nella memoria a distanza di tempo una passione senza pensare a passione, ma che una letizia del passato può diventare una tristezza e viceversa. Aliquando, al contrario, tristizia mea transacta letus reministro, et tristis letizia. Esiste anche un oblio, si ferma su questo Sant'Agostino, e sostiene che noi possiamo avere memoria dell'oblio, avere un certo ricordo di aver dimenticato qualcosa. Questo, secondo Simondon, che è un psicologo di periodo della memoria, è un fatto originale di Sant'Agostino rispetto all'antica classica. Sant'Agostino è nello stesso tempo affascinato e insieme spaventato dal funzionamento della memoria. Mi fermo su Sant'Agostino, che si è fermato molto Davide, vedremo che tanto c'è qualcosa di quello che è di Sant'Agostino. A un certo punto dice sempre nel libro decimo, capitolo 17, mania vis est memoria, ne so cui dovrebbe vero stesso, profonda ed infinita multiplicità. Quindi da un lato la grande vis memoriale e dall'altra questa immagine come di abisso, di fondo incommensurabile, che è legata in parte alle suggestioni dell'anamnesi, e non dobbiamo dimenticare che Sant'Agostino è più vicino all'anamnesi platonica, vero che no? Ma splendido questo pensiero che non possiamo citare. Tanta vis est memoria, tanta vite di sesti nomi di venti guardati. Tanta è la forza della memoria, tanta la forza della vita di non essere che più vive e morire. Quindi un sublime ossimoro diventa il sintagma memoria umana, per l'opposto significato che in esso assume il tempo, quasi infinito, della memoria, breve mortale dell'uomo, che la possiede di apprendere. La retorica antica ci dice, a proposito del tempo, che avviene per il tempo come avviene per la vista. Alla stessa maniera in cui un oggetto non si scorge bene se non è alla distanza giusta, non si vede bene se è troppo vicino, nemmeno se è troppo lontano, così la memoria è fatta in modo che un'immagine agisce e produce i giusti riflessi se è alla distanza giusta, che si fa a distanza psicologicamente. E qui le cose più acute non mi posso fermare alle pagine di recitare le addende le ho fatte, quando ho sostenuto che la distanza più giusta è la lontananza, perché il poetico si trova, sono parole di Leopardi, sempre consiste nel lontano. L'azione del tempo è trattata da Aristotele nella seconda parte, quando non si occupa della memoria ma dell'anamnesi. Ora, l'anamnesi non ha un valore metafisico in Aristotele come l'ha in Platone, ma si riferisce semplicemente al bisogno di colmare un oblio psichico, un'interruzione del ricordo, una lacuna, un buco da colmare con conseguente sforzo per riportare nella mente qualcosa che è caduto fuori. E a differenza del ricordo, quindi, potrei citare una lunga frase che ti avevo messo, ma un po' di fare. A differenza del ricordo, la reminiscenza, quindi, è una vera ricerca, è una pesca nelle acque profonde della psiche. Ed è proprio l'apporto razionale della ricerca dell'anamnesi aristotelica fa sì che Alberto Magno, nel commento al testo latino aristotelico, appunto di memoria e preminiscenza, tenga, si tratta tanto chiaramente come non fa San Tommaso, si tratta la memoria che è legata all'anima sensibile e la reminiscenza che è legata all'anima razionale. Perché? Perché è un'operazione razionale. Tanto che Alberto Magno nel De Bono pone l'operazione memoriale sotto l'insegna della prudenza. Nel trattato intitolato quindi Sit Memoria, dice Dicimus quod memoria est pars prudentia, secundum quod memoria cadit in razione, reminiscenza, in quanto è reminiscenza e non puro recupero di immagini che appartiene alla prudenza. E insisterà ancora dicendo magis est anima razionali in quanto sensibilis reminiscenza. Il flusso memoriale non è un flusso regolarizzabile. Sulla non regolabilità del flusso memoriale ancora lo studioso più acuto è Sant'Agostino. Quale diceva, così come quella vivacità che spesso sostiene, quella che sta in prode, quella prepirutto. Allora, certe immagini compaiono subito da certe immagini, sia che si tratti di memoria vera, che si tratti di memoria verbosa, che fosse una memoria verbosa, cioè alcune immagini subito si presentano, altre vanno ricercate più a lungo. Con la pastiglia, che queste ultime sembrano provenire da segreti sconosciuti e impossibili. La riflessione si ripete nel De Natura et Origine Animae, dove Agostino esprime lo stupore di come un ricordo cercato intensamente non si faccia trovare, mentre subito Rusus cum id non quaerat. ancora sigo le conclusioni che non sto a leggere in latino, ma che è molto bella per me. Sant'Agostino ci insegna che noi non possiamo controllare il nostro io, possiamo solo interrogarlo. Naturalmente nel libro di Art of Memory dice che ben diverso è il processo memoriale nelle epoche in cui non ci sono strumenti di memorizzazione, tanto che con Rosana è nata appositamente la narrativa e la mnemotecnica. E pone appunto degli esempi, e cita proprio Dante, dice chissà Dante come faceva quando girava per l'Appennino, si vedeva qualcosa che voleva ricordare ad avvocato. Mentre molto più semplice per D'Annunzio, così da Quini, per Montale, questo è quello che no. Sì, io direi per tutti gli autori che abbiamo nel fondo manoscritti dell'Università di Pavia, dove i testi più interessanti sono spesso manganelli, per esempio, questi quaderni in cui vengono fatti le notazioni. Ma con Dante, naturalmente, siamo in un'epoca in cui la problematica del taccuino del Prognotis non esiste. Nella retorica del primo secolo a.C. ed è un testo che i nostri primi autori volgari conoscono benissimo, Dante conoscesse, anche perché poi viene creduto in Cicero. Si segnala che la memoria, per mettersi sicuramente in azione, ha bisogno di cose, di eventi nuovi, rari, meglio ancora se eccezionale. E si dice anche che l'uomo ricorda più facilmente le cose che gli sono capitate nell'infanzia, perché nell'infanzia più facilmente le cose appaiono eccezionali. Voglio leggere un brano della retorica da Regno, perché è un brano che è parafrasato da Regno, anche se io penso gli altri come non lo posso dire. Le cose abituali, leggo dalla traduzione di Albano Biondi, le cose abituali scivolano via facilmente dalla memoria, mentre quelle eccitanti nuove si fissano più a lungo nella mente. Un'aurora, il posto del sole, il tramonto, non sono sorprendenti per nessuno, perché accadono ogni giorno, ma le crisi di sole sono fonte di meraviglia perché avvengono di rado, e quelle di sole meravigliano più di quelle di luna, essendo queste di così la natura mostra che essa non è turbata da eventi comuni consoli, ma è esposta da un avvenimento nuovo e straordinario. Pensiero che ritroviamo in Matière Memoire di Bergson, il quale dice che gli eventi irripetibili sono tali che ciascuno di essi conserverà la memoria, sa flas e sa dati. Cioè l'irripetibile si cinge nella memoria di un alone di sublimità, mentre invece le cose abituali creano una sorta di meccanismo e quindi come tali sì, si ricordano, ma si ricordano senza ricordare, senza volere. Naturalmente, e qui torna da capo la caratteristica della messa, spesso troviamo nei testi da Dante a Petrarca a Montale, troviamo che un evento, che peraltro sarebbe un evento non eccezionale, diventa per l'artista un evento eccezionale. Cioè un elemento minimo della realtà può assumere, in un contesto memoriale illuminato dalla poesia, gli stessi caratteri di un evento eccezionale. In nome dell'esempio, Petrarca nel sonetto 108 del Canzoniere, che cosa ci descrive? L'ama che lo guarda, è tutto quello. Eppure scrive, prima poria, per tempo venir meno un'immagine salda di diamante, che l'atto dolce non mi stia davanti, del quale ho la memoria del corpo spieno. Poiché è supponibile che il poeta fissi le cose e gli eventi del mondo con una profonda e particolare intensità, ne segue una nozione a cui io tengo moltissimo, questa è mia, non viene da nessun altro. Ne segue una memoria che possiede una propria, la memoria dell'artista, pare mio, possiede una propria specifica grammatica della visione delle cose. Quindi una propria specifica gerarchia memoriale, nutrita spesso sia l'una che l'altra da processi analogici. La storia culturale dell'umanità è una lotta per la memoria. La riflessione sviluppata in passato sul meccanismo memoriale ha portato, e adesso arrivo al libro della memoria, pensatori e artisti, soprattutto nella direzione di due campi metaforici che Harald Weil nel bel saggio Metafora memoria, che appartiene al volume di traduzione italiana del Mulino, da 1956, si intitola Memoria e menzogna, la serenità dell'arte. Dicevo, Harald Weinert etichetta tutte queste metafore sotto due categorie, metafore del magazzino e metafore della tavoletta di cera o del libro della memoria. Premetto che il campo metaforico ha, rispetto alla semplice metafora libro della memoria o magazzino della memoria, ha una realtà che non è solo stilistica, ma che è linguistica e che a noi, diciamo, linguisti può interessare molto, perché se si è creato il campo metaforico vuol dire che esiste già una tradizione che si è instaurata intorno a quella tradizione linguistica che ha creato appunto il campo metaforico, cioè in un certo senso esiste una grammatica metaforica. Ora, le metafore del magazzino suscitate dall'immagine di una memoria deposito, thesaurus, aula, recettacolo, teatro, sono state molto potenziate, come loro sanno, dalla mnemotecnica, no? Qualunque libro di mnemotecnica dei 4-500 nel quale, perché l'ars memorativa abbisognava di vari luoghi come contenitori delle serie di immagini necessarie a costituire questa sorta di memoria artificiale. Le metafore della tavoletta, invece, sono legate a un altro modello mentale, quello appunto del libro della memoria, per cui è ovvio rimangono solo del tetto di Platone, dove la tavoletta di cera è dono di mnemosi, di memoria, madre delle muse, agli stoici e soprattutto al Medioevo, alla ricchissima documentazione di Curtius in Europäische Literaturum Lateinische Mittelalter, dove c'è addirittura un capitolo, il 16°, intitolato Das Buch als Symbol, il libro come simbolo. Nella retorica del Regnum troviamo l'uno e l'altro campo metaforico. Weinert fa un'osservazione che mi sembra piuttosto acuta. La prevalente presenza di questi due campi metaforici rispetto ad altri possibili, dice Weinert, fa supporre che essi abbiano il valore di strutture mentali. I singoli scrittori si distinguono per i tratti fondamentali del loro pensiero, preferendo l'uno o l'altro campo metaforico come modello mentale. E difatti Sant'Agostino opta decisamente per la metafora del magazzino, venne in campo sedulata pretorio memoria, penetrare acque di infinitum, poi ci sono le celle, eccetera, eccetera. Invece Dante opta per l'altro campo metaforico. E allora, adesso si spiega anche il titolo della mia chiacchierata, leggo quelle pochissime righe che costituiscono il proemio della vita nuova. Scrive Dante, in quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice incipit vita nuova. sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali il mio intendimento da assemblare in questo livello e se non tutte almeno la loro sentenza. Quindi il campo metaforico, quello a chi generale, si estende da termini comuni come leggere, parole, a vocaboli tecnici, come abbiamo visto, trova nella mente una rubrica la quale dice incipit, altro termine tecnico, poi trova il proprio verbo assemblare, che sappiamo significa trascrivere da un originale, dall'originale del libro della memoria trascrivere il suo livello, cioè nella vita nuova. E addirittura nel secondo capitolo della vita nuova non solo si parla da capo dell'esempio, ma si parla addirittura dei paragrafi del libro della memoria. La capacità dantesca di arricchire questo campo metaforico, di rivitalizzarlo, è notevole. Anche nella Commedia incontriamo per esempio in Paradiso 23 il libro che preterito rassegna, il libro che registra il passato, che è la memoria. E non sto qui a citare tutti i casi che loro in parte conosceranno, della metafora della scrittura dentro la mente o della mente stessa che scrive, ricordando che mens, per mente, per Dante, è come per Sant'Agostino e per Isidoro spesso sinonimo di memoria, via mente se sono smemorati. Ma adesso vorrei esprimere loro quello che è l'aspetto più, diciamo così, originale dell'uso della memoria, perché a parer mio nei commenti, almeno alla vita nuova, non trovo messo abbastanza. Che cos'è la vita nuova? La vita nuova potrebbe essere un diario, no? Ma è un diario esistenziale. Parzialmente, la vita nuova è anche un romanzo simbolico. La vita nuova è anche la manifestazione di una poetica, perché Dante autocommento ed è altro ancora. Quindi è naturale che sia abbastanza ambiguo anche l'uso della memoria. Intanto cominciamo che se noi prendiamo la canzone 67 delle rime che non si trova nella vita nuova, c'è un richiamo al suo primo innamoramento di Beatrice. Lo giorno che costei nel mondo venne secondo che si trova nel libro della mente. Questo è molto aristotelico, no? Ma meno piccolo, la memoria gli va via presto perché deve crescere, non può fare altro qualcosa. Del libro della mente che di meno la mia persona calcola e sostegna una passione nuova. Ma se prendiamo invece la vita nuova, che è un testo costruito con tutta una struttura simbolica, la descrizione è ben diversa. Dante ha 9 anni quando lo conosce. E lei pure ne ha 9, quasi nel principio del mio nonno, del suo nonno anno parve a me ed io la vidi quasi dalla fine del mio nonno. E non dimentichiamo che il secondo incontro sarà a 18 anni, cioè multiplo di 9. A 9 anni lei è vestita di rosso e a 18 anni sarà vestita di bianco. C'è tutta una chiara simbologia che risponde ai codici dello simbolismo e della tutta la tradizione della poesia angelicana. Allora cominciamo un po' a mettere in sospetto l'idea tradizionale di memoria, cioè si verifica qui un fatto di particolare importanza. La memoria risulta vincolata e condizionata dal personaggio di Beatrice che va letto a più livelli, per cui memoria e immaginazione poetica arrivano spesso a fondersi. Come Beatrice insieme, un personaggio che un tempo fu donna reale, no? Vice, colpo, personale, eccetera, eccetera, evocato dalla memoria, ma è anche un personaggio soggetto a una trasfigurazione simbolica, vedi sogni, eccetera. donde una sua certa ambiguità, già ricavabile anche dalla diversità delle letture critiche che la riguardano, gli viene ambiguo il effetto memoriale su di lei. Cioè, la memoria viene nella tenora ad avere due funzioni. Una più rara, che è evocare il passato reale, mi ricordava del passato tempo. E l'altra funzione è quella di farsi elemento della fiction, entro cui la trasfigurazione simbolica del racconto dirotta la memoria stessa verso codici e modelli culturali, numeri magici, colori magici, eccetera. In altre parole, la vita nuova non è trascritta da un'autentica memoria esistenziale, ma da una memoria che si innesta sull'immaginazione, sulla poetica dell'autore. Manca così nella vita nuova quella autentica nozione di tempo che secondo Aristotele condizione del recupero memoriale. Cioè, nonostante espressioni come spesse fiate vengono nella mente, era venuta nella mente mia, eccetera, il tempo qui è, tra virgolette, artificioso nel senso costruttivo che Skrosky ha dato al termine artificio. Cioè, il tempo qui è il tempo del residuo. Un esame linguistico che non posso fare qui per esteso, ma che accenno, degli indicatori temporali lo conferma, non ci sono mai indicatori temporali precisi. Si vede la frequenza degli incipiti dei capitoli con un generico appresso, che lega incontri, visioni, battaglie di pensieri, senza nessun riferimento cronologico. Poi generici, un giorno avvenne poi che già Marziano Guglielminetti nel volume Memorie e Scritture uscito da Napoli nel 77 ha insistito sull'aspetto equivoco della memoria della vita nuova che si genera dalla scrittura più che da un vero memoriale. Ma Dante fa di più. Eliot ci ha spiegato che Dante ogni tanto crea delle piccole sacre rappresentazioni, no? L'espressione di Eliot, cioè l'incontro di memoria, dei sentimenti personificati, nasce questa che Eliot ha chiamato la sacra rappresentazione. Ecco, spesso la memoria è protagonista di questi episodi lirici, che hanno per attori memoria, amore, fantasia. C'è una sublime finzione ludica genera fascinazione. Ma Dante, come sempre, ha dei tratti dell'opera in cui ci comunica le sue intenzioni. Ora, Dante aveva un episodio che avrebbe avuto una data precisa, la morte di Beatrice. Ma Dante ci dice che non la può descrivere. Non la può descrivere, diciamo, a presente. Non può trattare il fatto della sua dipartita da lui e ne dà tre ragioni. E la prima è che ciò non è del presente proposito. Se vorremmo guardare nel proemio che precede questo livello, il poeta ci comunica che per un preciso controllo sulla propria materia, che è materia simbolica, non può inserire un fatto drammatico autentico, in pieno autentico, come la morte. Ne parlerà altrove, ne parlerà in altro. Quindi, proprio la trascendenza temporale e l'inserimento della memoria nella fiction attraverso visioni ed epifanie interiori conferiscono il ruolo particolare che ho descritto alla memoria nella vita nuova. Naturalmente, ben diverso è la situazione della commedia, che è una grandiosa metafora visuale dello scrittore, quindi la memoria si configura addirittura come coautrice. Il mondo terreno è assillantemente ricordato personaggio Dante e della morte delle tre canti, ipoteca della condizione di trapassato. Il gioco alternativo di Dante personaggio e di Dante autore, sono diversi, con diverse memorie. L'incontro-scontro tra la memoria e la contemplazione, come trascendenza, che è l'unico punto su cui tornerò, compongono un'inquietante epica della memoria. Mi fermerò solo su un aspetto, accennando però prima a un dato che mi sembra importante perché ci sono qui degli studenti, appunto, che non trovo in genere nei commenti della commedia. Nel Purgatorio 25, Stazio descrive a Dante le tre facoltà presenti nei morti, cioè la memoria dei Gesù. Facoltà che considererà in essi memoria, intelligenza e volontà in atto molto più che prima avute. È successivo il commento del Brutti che dice: nell'aldilà la nostra memoria sarà senza dimenticazione, cioè l'alternanza o memoria non ci sarà. Ora, nell'elenco delle tre facoltà umane rimaste attive nei trapassati, memoria, intelligenza e volontà, Dante non segue Alberto Magno, non segue Sant'Amato. Dante segue la dottrina trinitaria di Sant'Agostino, è proprio De Trinitate, secondo cui queste tre facoltà sono collegate rispettivamente a mente, intelletto e cuore, a loro volta analoghi alle tre persone della Trinità. C'è quell'analogia entis, per cui deve cercare nell'uomo le varie Trinità, per l'analogia con la Trinità. Ora, che Dante segua con le parole messe in bocca al Stazio la dottrina agostiniana, evidentemente ormai attraverso San Bonaventura, probabilmente, attraverso il filone dei mistici che Dante segue molto nel Purgatorio. Che Dante, dicevo, segua la dottrina agostiniana nei riguardi delle tre facoltà, lo conferma in confronto con l'altra posizione, l'altra terna, che è fatta da memoria, intelligenza e posto di volontà, cioè provvidenza, che da Cicerone è passata da Aquino a Giovanni di Salisbury, a Raimondo Lullo, e potrei citare una decina di saggi. E la rincontriamo nel De Bono di Alberto Magno, precisamente nella trattazione della prudenza. È molto interessante vedere Dante è un autore difficile perché in lui non c'è ovviamente la coerenza di un pensiero filosofico, ma c'è la coerenza di un pensiero lirico e di volta in volta attinge a quanto si può essere. Ma prima di chiudere vorrei trattare l'aspetto più interessante per me della memoria nel poema dantesco, cioè la nozione di excessus mentis e di perdita della memoria. Il pellegrino Dante passa per successive tappe dell'oscurarsi della sua memoria a contatto con il meraviglioso e con il divino. Non leggerò i brani in cui queste cose sono dette, tanto perché ci vorrebbe troppo tempo, però bisogna ricordare che già nel primo canto del Paradiso Dante afferma per il lettore come di fronte al divino nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può dire. E questo è il primo accenno al cedimento della memoria come effetto della contemplazione. Ci sono due casi eclatanti, per così dire, di questa perdita della memoria. Uno è il canto 23° del Paradiso, ma su questo non mi fermo perché c'è una lunga ricerca già stampata negli atti dell'Università di Pavia di Manuela Colombo, che si intitola Dai mistici a Dante, il linguaggio dell'ineffabilità. La Colombo ha provato che Dante qui ha una fonte, Dante vede la luce, è un momento di estasi, e qui ha una fonte precisa, che è il Beniamin Maio dedicato alla Samantha, da cui assume ai versi 40-54 tutte le fasi dell'estasi descritta: la similitudine della folgore, la dilatatio mentis, l'excessus mentis, con il finale cedimento della memoria. Mi fermerò invece, con questo poi chiuderò, sul secondo caso, per alcune sue particolari implicazioni nei riguardi della questione memoriale, cioè sul canto 33, l'ultimo canto del Paradiso. Dante, risvegliandosi dallo stato di estasi in cui ha visto la luce eterna, prega questa luce, cioè Dio, di poter trasmetterne almeno una favilla agli uomini. Prego di poterla conservare la memoria. Siccome sono versi molto belli, dei primi tre versi, se mi permettono, li continuo una parafrasi, così tutti possono essere impiegati versi. Dal momento in cui iniziò, ci dice Dante, la contemplazione della luce divina, il potere della vista gli è rimasto molto maggiore di quanto la parola sia in grado di esprimere, sicché la visione rimane ineffabile, indicibile. La parola cede e con essa cede la memoria di fronte, dice Dante, tanta dismisura, tanto eccesso, tanto oltraggio. Ora leggo questo. Da qui innanzi il mio vedere, omaggio che il parlare mostra, a che vista cede e cede la memoria a tanto. E Dante, nella trezzina successiva, prende un paragone da Sant'Agostino, paragone di nel fatto che non possiamo fare le volte sognare qualcosa. Fare un sogno e sognare qualcosa che è molto emozionante, che è molto appassionante. Poi ci svegliamo e l'emozione ci rimane, ma il contenuto del sogno scomparso, rimane solo questo stato di eccitazione. È un bellissimo paragone per quello che vuol dire Dante, che ha visto questa visione, gli rimane la dolcezza del senso, cioè non gli rimane la memoria, la persa. Qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione pressa rimane, che l'altro alla vita non chiede? O pazzo mio, che quasi tutta cessa mia visione e ancora mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. Poi vengono due, anzi tre, terzini, che sono abbastanza importanti per il nostro discorso. Questa è la cosa che la legge può commentare. Dante si rivolge alla luce e dice: o somma luce, tanto chiedo le dolce di portare, alla mia mente ripresta un po' di quel che farei di me, tanto dalla memoria di quello che mi e fa la lingua mia, tanto possente che una favilla sola della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per suonare un po' con questi versi, più si concederà di tua vittoria. Cioè Dante invoca la divinità che ha visto sotto forma di somma luce affinché la sua mente possa accogliere almeno un poco di quella luce apparsa lì durante la visione e renderla attraverso il linguaggio, la scrittura. Quindi qui la preghiera, la grande differenza dei mistici: i mistici dicono che è ineffabile, etimologicamente è indicibile la visione divina, quindi niente, non se ne può parlare. Invece Dante vuole ricordare e vuole parlare, vuole poter usare la scrittura, La preghiera quindi investe insieme la possibilità dell'uso della memoria e dell'uso del linguaggio, perché solo dalla presenza di entrambi può nascere la comunicazione alla futura gente e quindi la vittoria della luce, in quanto gli uomini apprenderebbero da lui di essere dei segni, delle immagini di una realtà soprannaturale. Qui Dante ha grande probabilità in mente quanto quando San Tommaso dice nella Summa Secunda Secunde, quando parla dell'estasi di San Paolo, e lui dice che San Paolo ha avuto non solo l'estasi, ha perso un cielo, ma anche il paradiso. Cioè, San Tommaso, con quella sua mente così vasta e atta ad assorbire anche le cose diverse, mette insieme la visione, come dire, mistica di natura, l'estasi di natura affettivo-beatificante, con invece l'estasi di natura beatificante. Ha ragione Gisson a dire che Dante deve aver avuto un ricordo di questo, proprio in quanto vuole non solo rivedere la gente, ma poterla scrivere per gli uomini, cioè trasformare in qualcosa di razionalmente comunitario. Sto per finire, ma devo ancora dire che questi versi del campo per scoprire il paradiso hanno suggerito al filologo Friedrich Holz il libro Geometria e Memoria, che è scritto da Murino, in cui c'è un saggio intitolato Annotazioni di un filologo sulla memoria. Da Friedrich Holz fa un accostamento di questo testo dantesco a quello di altri due grandi poeti e scrive: non si tratta qui della memoria tecnica, facente parte della retorica, sto citando, che consente di configurare in opera un testo. La memoria di cui parla Dante qui è il medium attraverso il quale il luminoso, il numero può introdursi nella lingua. Secondo Holz, analoga operazione fa il tasso quando nella Gerusalemme liberata, dovendo all'inizio presentare gli eroi dell'esercito cristiano, invoca la mente degli anni e dell'oblio nemica, il modello naturalmente di Omero, del catalogo delle navi, tutti sappiamo che adesso come invoca le muse che sole possono ricordare tutti i contenuti. Guarda, in questi casi, le muse in Omero, la luce in Dante, la mente nel Tasso, non sono invocate solo perché potenzino la memoria dell'artista. Esse devono garantire, essendo un ricordo che proviene dall'alto, che ciò che va detto viene annunciato in nome dell'istanza più alta. Cioè la memoria si propone qui come istanza del divino. Questo è il ruolo più avvicinante, e forse più alto, che nel percorso di tutti ha raggiunto. E con questo chiudo, partendo dalla pubblicità, che è un altro discorso che naturalmente non posso fare, e quello sarebbe il tecnico sulla memoria interna. La memoria interna per la quale Dante ha continuato. Per un memoriale all'interno della vita, ma questo sarebbe tutto un altro discorso. Vorrei fermarmi ripetendo che questo episodio di Dantesco presenta il ruolo forse più affascinante, forse più alto, che nel processo inventivo letterario. Thank you.
qualche domanda, breve se possibile. Forse conviene se esca anche il microfono.
La mia domanda era a proposito della ineffabilità poetica, della poesia dell'ineffabile, dove Dante dice che si ferma perché non è più in grado di riferire quello che ha visto. Volevo sapere se secondo lei questa affermazione può essere presa come una prova a favore o contro le tesi, mi pare di Padoani, anche di Guardini, a proposito della, che Dante avesse avuto una visione vera e propria nella scrittura della Divina Commedia, oppure, e che quindi non è una visione vera in quanto tale che non può essere riferita come per i mistici, oppure no?
No, io sono molto più, come dire, realista. Dunque Dante si è misurato con tutte le forme più alte che il pensiero aveva nel suo tempo. Allora, quando ha discusso di linguistica, di varie eloquenze, ha discusso in sostanza con i testi della grammatica speculativa. Quando ha trattato, e quindi studiando la grammatica speculativa, è riuscito a trovare la possibilità per cui esista una lingua naturale e universale che è appunto il dolce spagnolo che gli vuole creare. Quando si occupa di amore angelicato, cosa che è cominciata con lo spagnolo e che non è cominciata con Dante, che Guizzi è il primo a esporre questa teoria dell'amore angelicato, Dante da capo ha un modello altissimo, come per gli studi grammaticali avviene la grammatica speculativa, qui ha i grandi mistici e ha Ugo Riccardo da scrittore e altri mistici che li conosce e altri che usa senza conoscerli, perché per esempio una fonte sicura ormai sappiamo di Dante Frate Ivo, e Dante invece crede che sia Riccardo da San Vittore. Allora, quando Dante sta parlando ancora di poesia, parla con Giunta e dice: io mi sono anche quando amor mi ispira, no, a quel modo che dita dentro col significato, riproduce Ivo da San Vittore, Frate Ivo, comodo dictat interius, verbi significo, cioè lo traduce alla lettera. Cioè, qual era il modello più alto di amore? Era l'estasi mistica. Allora lentamente, già nella vita nuova, ci sono dei punti in cui Dante sviene quando vede Beatrice, come svengono sempre tutti i mistici che si rispettino quando leggiamo le opere dei mistici. Già prende questo grande modello per cui l'amore angelicato viene addirittura nobilitato attraverso il linguaggio mistico e da Roberto sta commentando la vita nuova. Tanti punti nei quali la fonte è senza dubbio un elemento mistico. Figuriamoci quando Dante si trova nel paradiso e arriva a incontrare coi suoi occhi la divinità, arriva a vederla. Da principio lei sa che Dante diventa cieco, no? Proprio come diventa cieco Maometto al libro della scala, la luce divina non si può vedere. Allora Beatrice mi spiega che può vederla solo riflessa agli occhi di Beatrice, ma non direttamente. Poi lentamente, c'è cioè come questa abitudine al sublime, Dante arriva alla contemplazione di Dio, decisamente nel 20. Dopo il 20, dal 20 in poi, insomma, ci arriva più volte. E quindi i modelli che egli ha non possono essere che quelli della tradizione mistica. è semplicemente un funzionalizzare la cultura del proprio tempo alla propria creazione. Invece nel convivio noi vediamo che Alberto Magno, per il secondo e il terzo trattato del convivio, è la fonte principale, nel quarto diventa San Tommaso, e la struttura della commedia si collega molto da capo a San Tommaso, cioè Dante veramente ha saputo cogliere da genio, è eccezionale, ha saputo cogliere tutto quello che di importante di nuovo c'è nel nostro tempo. Ecco, non rimpiccioliamolo facendo diventare un mago, uno che ha detto, insomma, lasciamo un grande artista, che è quello che è veramente.
Due cose, se posso, se no mi limito a una sola domanda. Esiste tutta una tradizione che parte con Platone che oppone la scrittura alla memoria. Scrivere è male perché fa dimenticare la memoria. Allora, è in questo senso possibile pensare che il campo metaforico usato da Dante in modo così bello, così esemplare all'inizio della Vita Nuova segni il superamento di questo paradigma, nel senso che, voglio dire, lì la memoria collabora con la scrittura, c'è un'intima collaborazione. Ah no, ma un fatto inconsapevole culturale, un superamento obiettivo, non che Dante intenda superare consapevolmente questa tradizione, ma che in qualche modo nel linguaggio della cultura. Che vedeva negativamente la scrittura o la opponeva in qualche modo alla memoria, ecco. E la seconda cosa è una cosa.
Dante segue moltissimo, Dante lo traduce alla lettera, segue moltissimo il libro decimo delle Confessioni di Sant'Agostino, per quello che ho continuato a citarlo all'inizio, ho cercato di dare un po' i parametri. Dante conosce per il problema della memoria, il commento di Alberto Magno e il commento di San Tommaso del Memoria Terminiscente.
Ho trovato in una lettera di Cesare Angelini questo riferimento alla professoressa Corti, donna letteratissima e di gusto sicuro. Credo in una lettera in una lettera a Pezzolini parla di lei come di donna letteratissima e di gusto sicuro, e io ho avuto questa sera una conferma e vorrei chiedere a lei un'altra collaborazione all'attività del circo culturale San Carlo, per ricordare in modo particolare, se può ricordare, Cesare Angelini. È una domanda.
Quando io sono stata chiamata a Pavia con l'incarico universitario, Carlo Bo mi ha detto, vai a Pavia, la prima persona che deve andare a trovare è Cesare Angelini. E io di fatto sono andata a trovare
Cesare Gelli. E allora è nata una tradizione per cui tutti i mercoledì io davo colazione da Monsignore Angelini, il quale quando andavo via tagliava una rosa e me la dava, e io arrivavo all'università con la mia rosa in mano. E il professor Carelli allora diceva: sei stata da Angelini, perché Angelini aveva l'abitudine, non solo a me, ma di regalare sempre a ogni signora che andasse da lui una rosa. No, adesso lasciamo gli scherzi. Angelini è una personalità molto complessa. Qui abbiamo però un vero specialista di Cesare Angelini, scusa, il professor Angelo Stella, il quale ha scritto, io ho scritto già un saggio, sì, non me ne ricordavo più, è vero, ma però che tu ti sei occupato, hai curato un intero volume e ora ti stai occupando dell'epistolario a Cesare Angelini, quindi se mai ci sarebbe una tavola rotonda su Cesare Angelini con due o tre persone, ciascuna esperta in un ramo particolare, ma era un uomo effettivamente affascinante, aveva qualcosa della parte settecentesca.
Io qui chiuderei, io credo che per chi volesse porre ancora qualche domanda alla professoressa Corti, credo che lei sia disponibile ancora qualche minuto, mi limito semplicemente a dare due avvisi, che il Centro Culturale San Carlo organizza giovedì 4 febbraio alle ore 21.15 in questa stessa sala un dibattito sul tema Il peso della carta, la Chiesa sotto la lente dei mass media. Intervengono Monsignor Sandro Maggiolini, Massimo Cacciari, Armando Torno e Saverio Bertone. Lunedì 15 febbraio alle ore 21.15, nell'ambito dei cicli di conferenze lunedì scientifici, ci sarà la conferenza del professor senatore Adriano Bompiani, ministro per gli affari sociali, sull'accertamento della morte umana. La conferenza si svolgerà nell'antica sala del Museo San Marco, con ingresso in piazza San Marco.